Questa mattina ancora voglio vedere una parte della scrittura insieme a voi che ha a che fare con il dolore al contrario. Cioè, il dolore è qualcosa da cui tutti ci difendiamo, ovviamente, e soprattutto da una certa età in poi, diciamo, questa battaglia diventa ancora più forte quando è un dolore fisico, ma ancora nello stesso tempo quando è un dolore psichico. Ecco, è un dolore che ci travolge, che ci coinvolge, che ci distrugge. E tutto questo perché? Perché cogliamo questo desiderio grandissimo di Dio, che poi è riuscito a ispirare ai suoi apostoli, ai discepoli, cioè di essere più partecipi delle sue sofferenze più che delle nostre sofferenze. Attenzione, questo non significa che le nostre sofferenze non sono importanti, ma significa che se siamo così presi dalla nostra sofferenza, dal nostro dolore, dai nostri limiti, dalle nostre cose, credo che non troveremo più spazio per quella missione importante che Dio ci ha dato come cristiani. Io sto vedendo un po' occuparmi di dieta, occuparmi di così, io rischio di stare tutta la giornata a pensare che cosa devo mangiare, ma integratori, cose che possano migliorare. Ed è facile tante volte per finire di soffrire del proprio dolore, essere così presi dal proprio dolore e dal proprio modo, tante volte non esatto, di superarlo, che non ci accorgiamo più del dolore di Dio e non riusciamo più ad essere in comunione con le sofferenze di Cristo, che sicuramente non soffriva di disturbi nervosi, sicuramente non soffriva come ho sofferto io di depressione, di ossessioni o di altre cose, che strada facendo, ecco, Dio mi ha cominciato ad aiutare a scoprire prima e ad esserne liberati, però non per passare una vita beata, ma per essere più vicino alla sua sofferenza, al suo cuore, al suo desiderio di bene, come abbiamo sentito anche in queste associazioni, suo desiderio di bene per l'umanità. Quindi, e questo è un concetto importante da comprendere, ecco, perché se Dio ci vuole liberare dal nostro male, qualunque esso sia, non è solamente perché stiamo bene, ma perché stiamo bene per qualche cosa di più grande. E così anche nella coppia, nella comunità, cioè l'idea dello stare bene non è collegata solamente stiamo bene, ci mettiamo sul monte della trasfigurazione, qua ci apparecchiamo, mangiamo, siamo beati, mentre intorno a noi invece avvengono dei casi di disperazione, avvengono situazioni che neanche le conosciamo, le sappiamo, che fanno piangere il cuore di Dio e che quindi in qualche modo riguardano noi, perché che ne pensiate o meno, Dio ha scelto gli uomini e in particolare ha scelto la sua Chiesa nel senso più ampio del termine per essere strumento di benedizione, strumento di salvezza, strumento di speranza, strumento di pace per le nazioni. Quindi se la Chiesa non è in pace, se la Chiesa non vive questa dimensione, ma ci potrebbe essere anche un fatto che la Chiesa la vive ma non capisce che deve vivere per poter essere liberata nella missione che Dio ha dato ad ognuno di noi. Quindi un pericolo grande da questo punto di vista, un pericolo grande del tentativo di analgesia o anestesia generale è quello che diventiamo indolenti. Che significa indolenti? Potrebbe significare il campo medico senza dolore, questa è bella, cioè oggi ci sono grandi terapisti del dolore, ci sono dei centri dove realmente in un modo o in un altro non soffri, questo non significa magari che vivi, questo significa che spesso sono cure palliative per farti morire bene, cioè farti morire senza dolore. Questo non è sbagliato in se stesso, ma un credente non può morire senza dolore, nel senso, se sta vicino al cuore di Dio, deve stare attento a questo rischio della indolenza, c'è della mancanza di empatia, di vicinanza con il dolore degli altri, deve stare attenta a non dimenticarsi delle promesse che Dio ha fatto, deve stare attento a non entrare in una sorta di pigrizia di vario genere e con varie motivazioni. Tante volte la pigrizia, mi capita spesso di spiegare, che è una sfiducia nel fatto di poter cambiare le cose. Allora, quando uno dice tanto non cambia niente, piano piano si fa una specie di autopredicazione di ritirata strategica. Magari si continua a essere presenti, ad esempio in un ambito lavorativo dove sembra veramente che la logica è assurda, non è sicuramente a favore di un utente, eccetera, eccetera, si comincia con cercare di fare qualcosa, si comincia per cercare di portare il proprio contributo per cambiare le cose, però poi succede purtroppo, e credo che questa è un'esperienza che ognuno di noi ha fatto, che piano piano, anziché noi cambiare il sistema comincia a cambiare noi, e quindi nel momento in cui pensiamo che siamo gli unici ad avere interesse che l'ufficio funzioni, che l'amministrazione pubblica funzioni, cioè, e magari ne abbiamo un peso, ne abbiamo una difficoltà, succede che poi alla fine sembra che ci, anziché essere di stimolo per gli altri, anziché veramente essere di esempio per gli altri, piano piano, questo succede molto spesso qui noi, da noi in Italia, ecco, forse non c'è questa logica dell'esempio, della coerenza, c'è la logica che è più intelligente chi guadagna senza lavorare, ecco, forse ancora ci abbiamo dei retaggi così di arrangiarsi nelle maniere più o meno lecite, ma normalmente di fronte a delle promesse, di fronte a delle cose che Dio ci ha detto, di fronte a delle cose che Dio ci ha dato anche nel passato, possiamo correre il rischio di diventare indolenti, nel senso insensibili, nel senso dimenticatori, nel senso sfiduciati, nel senso disperati, cioè di non avere più quella fiducia nelle promesse, nei patti in cui Dio, possiamo essere certo, lo abbiamo sentito, rimane fermo, fedele, ma noi in qualche modo ci tiriamo indietro e veniamo affetti da questa malattia che si chiama indolenza, nel senso, che importanza ha se le cose non vanno bene? Ecco, io mi distacco dal dolore, vedo qualcosa che va in crisi, cosa faccio? Chiudo gli occhi e così mi allontano. Politica dello struzzo, e questo sta portando per esempio alla dissoluzione di tantissime famiglie. Perché? Perché il marito magari, o la moglie, dico, di solito uno dice il marito è quello che dovrebbe essere un po' alla guida, non il capo nel senso del dominatore, non si accorge di quello che sta avvenendo intorno a lui, non si accorge di quello che stanno vivendo i figli, non si accorge di quello che sta soffrendo la moglie, non si accorge di niente, e a un certo punto, di punto in bianco, questa insensibilità, indolenza si traduce in una crisi irreversibile del rapporto di coppia, si traduce in altre situazioni che non sto qui a sottolinearvi, ma comprendete bene che l'atteggiamento tante volte di non voler vedere o di voler vedere solamente il bene, anche se Dio vede il bene, ma perché vuole determinare il bene, non lo vede solamente, lui ci chiama, dice la scrittura, come se fossimo già, ma è ovvio che è il diventarlo che poi ci cambia, perché Dio ci chiama, ci ha donato già la santità, e questo è meraviglioso. E quando parlo con centinaia di persone nel mio anche relazionarmi, quando le persone scoprono che la santità è un dono, non è qualcosa che ti devi sforzare di creare poi secondo dei parametri personali e soggettivi, ma quando scoprono che la santità non è altro che la vita di Cristo dentro di noi, ah, All'inizio tirano un sospiro bellissimo di sollievo, come a dire: allora non devo essere io a dimostrare a Dio che sono santo. No! Tu che cosa devi dimostrare? Tu puoi dimostrare che sei un fallito, puoi dimostrare veramente che nel male ci vai bene, ma cosa dimostri con le tue forze? Ma è Dio che vuole mostrarti la risorsa che ha messo in te, allora scopri questa santità, dono. Però questo potrebbe semplicemente dire: oh che bello, sono santo, oh che bello, ho tutte le risorse dentro, oh che bello, ho una potenzialità meravigliosa, sono ricco, ho i frutti dello Spirito, ed è vero, è la verità, però cosa ha detto Dio? Che queste realtà hanno bisogno di essere tradotte poi in qualcosa che passi anche attraverso la nostra mente, la nostra vita, il nostro quotidiano, le nostre relazioni, la nostra famiglia. Tutte quelle cose che poi sono il campo di azione in cui quello che Dio ci ha donato si manifesta. In fondo, se ricordate, tutto il centro del cristianesimo parla di una fede operante attraverso l'amore. Fede operante, cioè che si traduce in qualcosa che si vede, che porta all'esterno quella realtà interiore. Quindi leggiamo questo verso insieme, dopo questa breve introduzione, dove già forse ho predicato il messaggio, però vogliamo ritornarci un attimo insieme, credo che sia in Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 6, verso 11 e 12. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza. Parafrasando, potremmo dire: perché la speranza diventi fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano, affinché, e qui c'è quella parolina pericolosa per la vita del cristiano, ma pericolosa per tutti, ma ancora di più per il cristiano che ha delle soluzioni reali. Ecco, per quelli che non ce l'hanno, magari l'unica modalità è quella di cercare di non vedere, di non sentire, di non sapere, per soffrire di meno. Ma per il cristiano no. Quindi desideriamo che ognuno mostri fino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti. Indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e perseveranza, pazienza in questo senso, anche pazienza nel senso capacità di resistere, capacità di aspettare, capacità di non rinunciare a quello che è difficile, che sembra impossibile, ma che Dio dice che è possibile. Quindi a un certo punto è la sua conferma contro la nostra sconferma. Dio continua a dire: è possibile che tu cambi in quest'area della tua vita, e tu dici: no, non è possibile, sono i miei geni. I miei geni non sono i tuoi genitori. Ah, certo, ti hanno dato un corredo cromosomico, ti hanno dato un corredo genetico, può essere che c'hai il gene della pigrizia, ma qualunque cosa sia scritta nei nostri geni, è incredibile scoprire che Dio realmente ci dà una nuova identità che viene da Lui. Quindi non ha malattie cromosomiche, non ha scuse, non ha alibi, e ognuno di noi, nella misura in cui scopre queste promesse, le comincia a realizzare, può, per fede e perseveranza e pazienza, ereditare le promesse. E questa mattina è molto semplice il messaggio che do a ognuno di noi, e riguarda sicuramente questo rischio che tutti quanti corriamo nel cercare qualcosa che all'inizio è chiaro, nell'avere zelo che all'inizio mostriamo, e quindi la importanza che spesso sottolineiamo non tanto di come iniziamo un progetto, ma di come lo continuiamo e lo portiamo a termine. Ecco perché è facile entusiasmarsi per un progetto qualsiasi che naturalmente è a favore del tuo bene, a favore del bene degli altri. È facile entusiasmarsi nell'essere squadra, nell'essere chiesa, nell'essere corpo. È facile quando Dio ci dà una benedizione comune, anche come questa mattina. Io ho sentito particolarmente la presenza, l'unzione, la rivelazione del cuore di Dio. È più facile in quel momento sentire la beatitudine, l'unzione, ma poi quello che fa la differenza non è come l'hai sentita, non è il livello, lo sprint, lo slancio, la forza con cui parti, ma è poi la capacità di mantenere il ritmo. Magari è chiaro, tante volte partiamo troppo veloce, dobbiamo scalare la marcia, dobbiamo andare a un ritmo, a un regime inferiore di quello che vorremmo, ma questo perché magari abbiamo ancora una misura di fede che non ci permette di superare certi test. Però il discorso che preoccupa qui lo scrittore, ispirato dallo Spirito Santo, è il fatto che magari lo zelo iniziale, lo slancio, il partire in quarta. E tutti quanti credo che al momento della conversione siamo un po' partiti in quarta, no? Poi ci siamo dovuti ridimensionare, però alcuni direttamente hanno scalato di marcia, terza, seconda, prima, anzi partiamo dalla sesta, ormai le macchine c'hanno almeno la sesta, sesta, quinta, quarta, terza, seconda, prima, folle. Fermo, fermo. E siccome purtroppo nel campo cristiano non esiste fermo, cioè, ma si va o avanti o indietro, in realtà sarebbe bello poter dire metto la macchina in folle, tiro il freno e mi fermo nella posizione che ho raggiunto. Purtroppo non è così, forse l'avrete scoperto, non c'è la possibilità di stare fermi, nel senso fermi nella fede, sì, è importante starci, ma fermi così senza bisogno di alimentarsi, fermi senza bisogno di riscoprire che Dio ci ama, fermi senza bisogno di perdonare e di riconciliarsi con quelle situazioni che ogni giorno ci vengono e ci mettono veramente. Tante volte noi ci fermiamo anziché continuare questo percorso che comporta la possibilità di perdonare, la possibilità veramente di essere impegnati comunitariamente, la possibilità veramente di dare a Dio con tutto il cuore. Partiamo in quarta, vogliamo dare tutto, poi in qualche momento diamo il giusto, poi piano piano cominciamo a dare sempre di meno, poi con tutte le scusanti o gli alibi che possiamo trovare, e piano piano poi magari ci fermiamo. E allora il desiderio qui espresso dalla parola di Dio è che ciascuno di noi, mettici te, che Mauro, che Daniela, che Chiara, che Jonathan, possano avere fino alla fine lo stesso zelo. Attenzione! Lo zelo non ha a che fare con la maturità, non ha a che fare con la esperienza spirituale che poi strada facendo facciamo, ma ha a che fare con un continuo ravvedimento, cioè con la capacità continua che Dio vorrebbe noi avessimo di rimetterci in discussione, e anche se abbiamo fatto già quel pezzo di strada, non chiuderci e dire vabbè, ormai ho fatto questa strada, ormai sono arrivato qua, oppure dire no, ormai c'è una salita, non la posso più superare, come a dire arrivare a certi punti del percorso di Dio per la nostra vita dove diciamo è troppo, è impossibile, e quindi lo zelo si trasforma in prima rallentamento, poi si trasforma in fermo tecnico, poi si trasforma in pigrizia, insensibilità, e quindi in qualche modo le nostre prestazioni, chiamiamole così anche se brutto, spirituali, le nostre potenzialità spirituali, diciamo, rimangono sempre più latenti, rimangono sempre più, sarebbe bello se, rimangono degli atti mancati. La scorsa settimana parlavamo del chi avrà dato un bicchiere d'acqua. L'avrei potuto dare questo bicchiere d'acqua, avrei potuto dare questa spinta, avrei potuto dare questa offerta, avrei potuto benedire, avrei potuto, ma in qualche modo l'indolenza, l'insensibilità, il distacco mi hanno portato su altre cose, perché in realtà, fratelli e sorelle, io credo che noi sempre abbiamo bisogno di emozionarci di qualche cosa, il problema è che poi non è più Dio al centro, non è più Dio la priorità, non è più il suo progetto, ma diventano altre cose, diventano altri obiettivi più o meno distruttivi, più o meno legittimi, più o meno comprensibili, che piano piano, siccome indolenti e depressi non ci vogliamo stare e pigri, dobbiamo trovarci qualche carota da mettere davanti per camminare. Io non so quale diventa la tua carota, se il raggiungere una location migliore per la tua abitazione, niente di male, se cambiarti la tua cucina, e questa è più femminile, gli uomini non pensano a questi dati, se cambiare la tua macchina con una macchina più grande, più grossa e più costosa, se fare qualunque altra cosa legittima, ma che è l'unica che fa vincere la tua pigrizia. E tante volte ci sono delle persone che sono incredibilmente responsabili, puntuali, lavorano persino di notte rispetto a un lavoro secolare, ma quando si tratta di Dio ci vanno col contagocce, come a dire una goccina, un pochino, cioè non sia mai faccia male investire di più nel regno di Dio. E lì veramente si cade nella trappola della indolenza, io dico spirituale, perché poi in realtà per tante altre cose non siamo pigri, per tante altre cose siamo molto precisi, molto attenti, soprattutto cose che riguardano il nostro portafoglio o i nostri affetti o quello che ci interessa, lì riusciamo veramente a sprigionare energie, risorse impressionanti semplicemente per emozioni, anche belle, ma che ci distolgono, che diventano un diversivo e che ci fanno perdere quella spinta che lo scrittore alla lettera agli Ebrei, ispirato dallo Spirito Santo, dice: desideriamo solo questo, cioè soltanto desideriamo, perché non è che stai desiderando una cosa molto facile, soltanto questo, magari fosse soltanto questo una cosa presente nella nostra vita, cioè di continuare con lo stesso slancio, con la stessa fiducia, anzi dovrebbe essere di più, perché mano a mano che scopriamo, come è stato anche oggi testimoniato, che Dio ha in serbo cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono mai state pensate e che le ha preparate per noi, dovrebbe crescere questo slancio di dire: Signore, voglio veramente scoprire queste promesse, voglio vedere quello che tu hai preparato per me, voglio arrivare al cambiamento nella mia vita, non voglio rimanere intrappolato in questa amarezza, in questo risentimento, in questo criticismo, in questa discordia, in questo male che in qualche modo mi ha impigrito spiritualmente. Cioè, perché poi se vado su un altro campo magari sono iperattivo, ma nel campo spirituale forse sono scoraggiato, forse sono diventato fatalista, forse sono diventato Dio pensaci tu, mentre Dio sta dicendo: ma io veramente avrei pensato che ci pensassi tu. Cioè, no, Signore, se lo faccio io potrei anche sbagliarlo, non farlo bene, fallo tu al posto mio. E qui entriamo in una trappola grandissima, in cui Dio ha fatto la sua parte, ma noi abbiamo bisogno di fare la nostra. Non possiamo né fare la parte di Dio, né diventare indolenti. Questo è un rischio. Indolenti alla realtà spirituale. Eccitati da tutto, tranne che dalle occasioni spirituali. Eccitati di qualunque passeggiata, di qualunque cosa. Io per ora, quando dicevo, è una battuta, mi è cominciato a piacere camminare, e in questo momento non posso camminare. Finalmente, quando avevo preso piacere nel moto, facevo scale sopra, sotto, ho esagerato naturalmente, come in tutte magari le mie cose, e mi sono un poco fermato con le ginocchia. Però dicevo, in certe cose riusciamo a essere zelanti, iperzelanti, iperprecisi, non perdiamo un colpo, anzi andiamo fuori di giri. In altre cose che Dio considera prioritarie, cominciamo a rallentare e cominciamo a vivere quelle frustrazioni della speranza differita che fa languire il cuore. Cominciamo sotto sotto a dire, ma forse non è vero che si può vivere una comunione fraterna, ma forse non è vero che si può vivere la bellezza di essere una sola squadra, di essere capaci di incidere nella realtà, capaci, come disse Gesù ai suoi discepoli, date loro da mangiare. Dice, ma di Gesù, che Dio dobbiamo dare da mangiare? Ci sono pochi pani e pochi pesci, ma qua manco noi possiamo mangiare, qua dici dalla agli altri, no aspetta, prima mangiamo noi e poi pensiamo agli altri, date loro voi da mangiare. La fiducia, la speranza innesta in noi e innesca un processo operativo che ci fa muovere. La sfiducia e la disperazione innesca in noi un atteggiamento di pigrizia, come a dire tanto non serve niente. Tanto che vuoi che sia questo bicchiere d'acqua rispetto al mare, e il fatto che poi molti ragionino così e molti cristiani magari non riescono a capire che insieme si può, e quindi il mio contributo insieme al tuo, invece dicono ma tanto non ce la faremo, quindi levo pure il mio contributo, levo il mio apporto, tanto lo stesso sopravvivo spiritualmente. Sì, sopravviviamo spiritualmente, ma proprio sopravviviamo, non è la vita che Dio ha pensato per noi. Vado verso la conclusione. Rendere certa la speranza, questo è una sfida continua per la nostra vita. C'è quello che speriamo, tradurlo in qualcosa che vediamo. Ed è bello quando lo traduciamo, però poi è come se non riuscissimo a mantenere lo stesso zelo. Io mi ricordo, è stato bello più per gli altri, perché io non avevo grande desiderio di passare qui in città. Io forse avevo l'idea un po' della comunità un po' isolata, Monte della Trasfigurazione, ma a un certo punto tanti hanno detto che bello, andiamo qui in città, prendiamo questo posto, saremo più a contatto, faremo di più per la città, faremo destra e sinistra, siamo... Ora, grazie a Dio, credo che si stanno creando i presupposti perché questo avvenga, ma c'è stato un momento in cui tutto questo non è stato così. Siamo venuti qua e tante volte ci siamo parcheggiati, ci siamo presi in diatribe, in situazioni incredibili, in esami che ognuno di noi non è riuscito a superare, e piano piano, come diceva bene Christian la scorsa domenica, è subentrata una sorta di scrittura di un libro nero, cioè dove tutte le cose che non vanno, tutte le cose che io speravo, come i discepoli di Emmaus, speravamo che fosse veramente quello che ci avrebbe liberato. Gesù però è morto e quindi è finito, ecco, ce ne torniamo alla quotidianità. E questo tante volte determina l'indolenza, la pigrizia, l'insensibilità. Non credere più nel progetto che Dio ti ha detto. Non è che l'ha detto attraverso il pastore, non l'ha detto attraverso l'anziano, non l'ha detto attraverso i diaconi, non l'ha detto solamente sulla sua parola, ma lo ha detto a te. Personalmente, senza bisogno di aver udito una voce udibile, io so che ci sono momenti dove ascoltiamo quello che Dio si aspetterebbe dalla nostra vita. Lo vogliamo chiamare anche coscienza, e in certi momenti anche la coscienza ci parla da parte di Dio. lo vogliamo chiamare Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una voce che chiaramente con la nostra coscienza in sintonia cerca di portarci alle promesse di Dio, perché le guardiamo così: che bello, Dio mi ha promesso che potrò amare mia moglie, che bello, Dio mi ha promesso che potrò perdonare, però chissà se succederà mai. No, è una promessa che si può realizzare. Che bello, Dio ci ha promesso che incideremo e influenzeremo questa città. Ma come? Stando così, stando sempre indietro, non capendo le occasioni che ci sono, non capendo il bisogno che c'è di ognuno di noi per essere in prima linea e lottare per raggiungere gli obiettivi che Dio ci ha dato. Non è possibile. Perché? Perché abbiamo detto in altre sedi che non è importanza che ce l'abbia solo uno, però partiamo dall'uno, partiamo dalla tua vita questa sera. Questa sera. Si vede che sono fuori dal tempo e dallo spazio in questo momento. Partiamo dalla nostra realtà. Partiamo veramente da quello che siamo. Partiamo da quello che tante volte non vogliamo vedere che siamo. Partiamo dallo scoraggiamento che si è creato nella nostra vita, dalla sfiducia. Forse si è trasformato in un dolore tremendo, che poi si è trasformato in un disturbo ossessivo, in un disturbo depressivo, in un'insofferenza a tutto, in il fatto che non lo dici, ma c'è un cartello dove dice: lasciatemi stare perché già sono, c'ho i cavoli miei, cioè, quindi non aggiungete i cavoli vostri, ognuno si porti i propri cavoli. No, questo è uno stato di passaggio comune per ognuno di noi. Passiamo attraverso test, esami, difficoltà, ma Dio ci sta sottolineando l'importanza della perseveranza, cioè della capacità di resistere a lungo a qualcosa che ci avrebbe già fatto demordere. Fallire, dire non sono adatto ad essere cristiano, no, Dio ci sta dicendo: io ti ho reso adatto e credo in te e credo che tu possa superare questo stato quasi di coma che ti viene quando c'è una impresa spirituale e che invece cambia in uno stato di eccitazione quando si tratta invece di fare qualcosa di terra, di umano, di emotivo, di carnale persino. È vero, il male ci eccita, ma la sfida è questo. Dio non ci sta dicendo mortificate il vostro male e diventerete più spirituali, ma ci sta dicendo camminate per lo spirito che vi ho dato. Ci alziamo in piedi. Questa mattina Dio ti sta chiedendo: cosa vuoi fare con la tua pigrizia spirituale? Ci sono quelli: ah, io mi ho fatto troppo, mi è venuta l'ernia nel nome di Dio. Ok, certo, forse qualcuno è stato non avveduto, non ha avuto discernimento e ti ha caricato, visto che tu avevi grande desiderio, grande zelo, ti ha dato dei pesi così grossi che ti hanno schiacciato. Ma questo non significa che non dovrai portare più pesi. Questo non significa ormai che hai sviluppato la filosofia nessuno mi frega, perché è Dio che sta cercando di farti superare questa malattia che si chiama indolenza, pigrizia, insensibilità spirituale, perché tu possa ritornare ad essere pieno di zelo e imitatore, non di quelli che si defilano, non di quelli che dicono ma come fa fare, ri, devo imparare meglio il siciliano, non di quelli che dicono ma che sono stupido che io lavoro mentre gli altri non lo fanno. No, ma perché tu diventi imitatore di quelli che stanno nel campo di battaglia. Anche quando il fuoco nemico infuria, quando lo vediamo al film, quando vediamo un film di guerra, diciamo, di combattimento, ci impressiona quando c'è veramente quel soldato o quel tenente che sfidando tutto continua a resistere là perché non deve mollare la postazione, deve stare là. Eppure per una guerra umana cerchiamo di imitare le persone che non si tirano indietro quando vengono le difficoltà, ma che continuano attraverso la fede e la perseveranza a realizzare i sogni di Dio, che sono anche collegati al nostro bene e che sono collegati al bene del nostro prossimo. Amen. Preghiamo un momento insieme prima di prendere insieme la cena del Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare questa mattina perché tu ci vuoi esortare a non entrare in questa malattia che si chiama indolenza e che, guarda caso, ci colpisce soprattutto nel portafoglio, ci colpisce nell'impegno ecclesiale, ci colpisce in tutte quelle opere preparate da te che servono per il tuo regno e che ci fa tante volte magari non ritirarci, ma ci fa piano piano misurare lo sforzo, diminuire il nostro impegno, le nostre offerte, dire chi me lo fa fare, ci sarà qualcun altro che lo farà al mio posto, e tanti ragionamenti che spesso facciamo, più o meno coscienti, dove ci defiliamo, Signore. Questa mattina io ti voglio chiedere che possiamo mantenere questo zelo, questa determinazione, questa voglia di dare, di essere partecipi, di esserci anche noi, anche dove veramente c'è la difficoltà, anche dove le promesse sembrano non realizzarsi, anche dove l'artiglieria nemica sembra che ci ha fatto diventare dei colabrodo, dove tutto si ostina, Signore, io ti chiedo questa mattina, fa che possiamo vivere questa speranza contro speranza, questa fede che ci porti a realizzare le promesse che hai per il nostro cambiamento, per la nostra guarigione psichica, per la nostra guarigione emotiva, per la nostra santificazione, ma anche per il profilo che ci hai dato carismatico, per i nostri doni, per le chiamate, Signore, che ci hai donato per esercitarle, e ancora per quello che vuoi realizzare nell'essere chiesa locale, qui ed ora, a Palermo, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen.